Voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini. Questa sera vi vogliamo parlare di mulini, di quelli ancora esistenti sul territorio del Grigione Italiano, ma anche quelli che non esistono più, ma dei quali c'è ancora testimonianza. E per fare questo abbiamo raggiunto Flavia Plozza della Biblioteca Regionale Moesana, che ha sede a Soazza.
Buonasera a tutti anche da parte mia.
Flavia, perché a Soazza? Soazza di mulini in realtà non esistono più, almeno non esistono più mulini funzionanti, però Soazza era ricchissima di mulini.
Esatto, Soazza era molto ricca di mulini. Soazza, se qualcuno conosce il paese, sa che è attraversato da una roggia. Si dice anche che Soazza sia stata costruita appunto attorno a questa roggia per sfruttare la forza dell'acqua. Tutte le informazioni che abbiamo, e questo è importante sottolinearlo, sono frutto delle ricerche di Paolo Mantoani, che per una vita si è dedicato alla ricerca della storia e delle testimonianze locali.
Ecco, per far capire ai nostri ascoltatori la quantità di mulini che erano presenti a Soazza, possiamo osservare una cartina che è stata fatta proprio da Paolo Mantoani e vediamo che c'erano quante strutture.
Allora, c'erano una decina almeno di mulini che erano in funzione fino a circa 200 anni fa. E è importante dire che questi mulini non servivano solo per macinare la farina, come magari nell'immaginario collettivo si pensa solo a quello, ma servivano per far funzionare botteghe di artigiani, in particolare un fabbro ferraio, un falegname, e poi per follare la lana, che vuol dire per infeltrire la lana, perché a Soazza c'è una lunga tradizione di lavorazione della lana.
E anche per scavare i lavecci.
Anche, esatto, anche quella è una tradizione lunga a Soazza, dei laveggiai che estraevano la pietra ollare da delle cave sopra il paese, e in fondo al paese, in fondo alle voltelle, che sono le curve che abbiamo per salire, lì avevano proprio la loro bottega dove lavoravano e dove appunto sfruttavano la forza dell'acqua per far girare il tornio per poi dopo lavorare questo importantissimo materiale.
L'acqua era l'energia di allora, non esisteva evidentemente l'elettricità, tutto il paese funzionava grazie alla roggia.
Esatto, era un'energia pulita, rinnovabile, i nostri anziani erano molto più verdi di noi, per forza di cose, e sarebbe bello poter riuscire a tornare a utilizzare magari la forza della roggia per fare energia elettrica, perché no? E c'è uno studio fatto da uno studente di Soazza, che il suo lavoro di maturità lui l'ha proprio incentrato sulla possibilità di utilizzare l'acqua della roggia per fare energia elettrica.
Ora, prima di continuare la nostra chiacchierata con Flavia Plozza, andiamo a Poschiavo, perché tra i complessi più interessanti della Svizzera vi è quello di Aino, che oltre ad un mulino annovera anche una fucina e una segheria azionata dalla forza idraulica.
È stato in attività fino agli anni 70 del secolo scorso, poi il mugnaio si è ritirato e il mulino ha chiuso i battenti, sino a quando nel 1994 un gruppo di poschiavini si è sentito in dovere di dare un futuro a questa storica costruzione che affonda le radici nel 1600. E così, una decina d'anni dopo, il complesso preindustriale di San Carlo ha ripreso a funzionare, mosso dalle acque del Poschiavino opportunamente deviate alla bisogna. Da allora sono passati 20 anni, un traguardo che ha il sapore di un nuovo punto di partenza. Adriano Menghini fu uno di quegli amici del mulino e oggi è vicepresidente della fondazione museale di cui è entrato a far parte il complesso di Aino.
Questi 20 anni sono stati sicuramente 20 anni di lavoro, coronati però da tante soddisfazioni, da tanta gente che è venuta a vedere come si faceva una volta a macinare il grano, a battere il ferro nella fucina e a segare i tronchi nella segheria. La stessa acqua muove le pale della turbina del mulino, i macchinari della fucina, sia poi anche la segheria di tipo veneziano. E questo è una cosa che non abbiamo trovato da nessun'altra parte in Svizzera.
Negli anni 70 il mulino macinava soprattutto granaglie e segale. La ristrutturazione ha dato un nuovo impulso anche alla cerealicoltura in Val Poschiavo, tanto che è sorta una cooperativa a cui hanno aderito una ventina di campi cultori. Ancora Adriano Menghini.
E oggi possiamo essere fieri di macinare tutto tutto il grano saraceno che viene coltivato in valle, prodotto in maniera biologica, siamo circa sulle 2 tonnellate e mezzo all'anno. Sembra poco, ma comunque è un impegno, perché i macchinari sono macchinari del 1600 e ci vogliono tante ore di lavoro anche intenso per macinare queste 2 tonnellate e mezzo. Abbiamo 4 persone che sono i nostri pilastri, senza di loro non sarebbe possibile far funzionare il mulino così come funziona.
4 volontari, tutti pensionati, che non solo operano da mugnai, ma hanno messo a disposizione le loro competenze. Til Boggia, ex meccanico di elicotteri, oggi coordinatore dei volontari, Olinto Crameri, originario di San Carlo, Marco Gervasi, ex architetto, ed Emanuele Bontognali, ex medico, a cui cediamo il microfono.
Cerchiamo di macinare settimanalmente per avere la farina fresca per il 100% Volpo Schiavo, per i ristoranti e la vendita, e poi per i giri guidati delle classi che vengono per il progetto del campo La Tavola.
Va detto che la farina che esce dal mulino va letteralmente a ruba, e nonostante il costo la collochi in una fascia piuttosto alta, il consumatore apprezza, come ci confermano Adriano Menghini ed Emanuele Bontognali.
I prodotti che noi maciniamo qui al mulino non abbiamo assolutamente difficoltà a smerciarli, vengono venduti in pochi punti scelti, per esempio la bottega del caseificio Valposchiavo.
La popolazione paga anche qualcosa in più sapendo che la macinazione a sasso comunque mantiene un po' le qualità organolettiche e salutari di questo particolare non grano. Maciniamo solo grano saraceno e mais, per cui possiamo garantire l'assenza di glutine nelle nostre farine.
Il complesso del mulino Aino, confluito nella fondazione dei musei della Valposchiavo, deve affrontare ora una serie di interventi abbastanza onerosi. Si parla di circa 250.000 franchi di investimento, per sostenere i quali non è esclusa una campagna di crowdfunding.
Ci troviamo adesso a dover rifare per esempio la turbina della segheria, che quest'inverno ha subito i danni del gelo, e avremmo un sogno, quello di recuperare la casa Marchesi, che oggi è di proprietà della Fondazione Musei Valposchiavo. Potrebbe diventare una casa dei saperi e dei sapori antichi, dove appunto tutte queste conoscenze che oggi purtroppo vanno a scomparire potrebbero concentrarsi in questa casa e potrebbero dar vita a un centro museale, e come abbiamo sempre detto, un centro museale vivente, dove le cose vengono dimostrate e vengono fatte.
Torniamo alla Biblioteca Regionale Moesana a Soazza in compagnia di Flavia Plozza per chiedere: ma a Soazza proprio è scomparso tutto, non c'è più nessuna testimonianza di questi mulini, o sul territorio si possono ancora trovare tracce?
Allora, si trovano ancora tracce, c'è ancora l'unico edificio ancora in piedi, che adesso è adibito a casa privata, centro del paese, proprio vicino al forno. Lì è stato l'ultimo mulino ancora in funzione fino a un centinaio di anni fa. Si possono ancora vedere sui muri della casa i segni dove era messa la ruota. Altrimenti, un po' sparsi lungo la roggia, ci sono resti di edifici, ci sono dei segni nella pietra dove lì c'erano dei mulini. Appunto, grazie al lavoro che ha fatto Paolo Mantovani, le interviste che ha fatto con gli anziani, le testimonianze, si sa che lì c'erano dei mulini.
Quindi l'ultimo in pratica è scomparso, o diciamo ha chiuso i battenti, un centinaio d'anni fa, nel 1920.
Più o meno sì, esattamente.
Eppure ecco, grazie al lavoro, al grande lavoro di Paolo Mantovani, diciamo questa lunga storia non è andata persa. Ancora oggi ci sono degli studenti che possono andare, possono fare una passeggiata proprio per Soazza alla ricerca di queste testimonianze, di questi resti.
Esatto, quest'anno ad esempio c'era una classe qua a Soazza che era interessata alla storia dei mulini, e un giorno li ho accompagnati lungo tutto il tracciato della roggia, e questi bambini, ragazzi di sesta elementare, erano impressionati nel vedere che effettivamente ci sono ancora delle tracce. Se si va a vedere si può proprio capire com'era o come funzionava. Quindi è importante, secondo me, che anche le generazioni di oggi si rendano conto di quello che è stato fatto nel passato, perché se non si conosce il passato, come si fa ad andare avanti?
Ed effettivamente le testimonianze nel Moesano di mulini non sono più tante, ce ne sono alcune in Calanca, bisogna citare il mulino di Braggio, un mulino che funziona oggi elettricamente, e poi c'è un complesso ad Arvigo, un doppio mulino addirittura, che andrebbe ripristinato, ed è sicuramente un'importante testimonianza. Noi però andiamo ora in Bregaglia perché la giornata dei mulini 2023 ha puntato i riflettori su quelle realtà che hanno puntato maggiormente sulla sostenibilità e in particolare sulla produzione di energia elettrica. Un esempio in questo senso è il mulino Scartazzini, situato appunto nel comune di Bregaglia.
Quello che sentite è il rumore della turbina del mulino Scartazzini di Promontonio in Bregaglia, che sfrutta le acque del fiume Maira attraverso un salto di circa 20 metri. Una produzione idroelettrica di nicchia che da sempre accompagna il mulino, ma che per 60 anni era stata accantonata. Ma ci dice tutto il titolare Gian Andrea Scartazzini.
Sfruttiamo l'acqua che passa vicino al mulino, al fiume Maira. Da quando esiste il mulino praticamente si sfruttava questa energia per azionare la macina e l'impianto del mulino. Poi dal 1898 è stata installata la prima turbina da mio bisnonno e un paio di anni dopo, nel 1901, hanno iniziato a produrre energia elettrica. Per quattro paesi della bassa Val Bregaglia, cioè Promontonio, Bondo, Castasegna e Soglio, fino negli anni 50, quando hanno poi costruito impianti idroelettrici grandi delle VZ. Oggi disponiamo di una nuova centralina idroelettrica realizzata nel 2017. Questa è energia che va immessa direttamente in rete. Siamo su una produzione annua di circa 2 milioni di kilowattora, che corrisponde più o meno a un decimo del fabbisogno dell'intera Val Bregaglia. In altri termini, 10 volte quanto consumiamo noi stessi.
La nuova centralina in pratica fornisce elettricità a circa 450 nuclei familiari ed è stata realizzata grazie a un investimento di circa 4,5 milioni di franchi attraverso una società compartecipata per un terzo anche dal comune di Bregaglia.
La nostra nuova centrale elettrica si è potuta realizzare grazie al cosiddetto KEF in tedesco o RIC in italiano. È un programma di promozione di produzione di energia rinnovabile statale che garantisce un prezzo fisso per questa energia prodotta per un determinato periodo. Questo poi permette di finanziare un investimento del genere, altrimenti sarebbe stato impossibile, perché qui in Bregaglia abbiamo prezzi dell'energia molto bassi e a quei prezzi sicuramente non sarebbe stato possibile realizzare questo impianto. Noi la nostra potenza nominale massima è sui 480 kW. Le nuove normative dicono che sotto i 1000 kW di potenza non viene più aiutato.
Gian Andrea e i due figli, Giulio che si occupa della pasta e Vittorio che fa il mugnaio, sono la nona e la decima generazione di questa famiglia di mugnai. Il primo mulino fu costruito nel 1685, nel 1864 fu trasformato in attività commerciale e da allora non ha mai smesso di funzionare. Ancora il signor Gian Andrea.
Ci si può chiedere perché un mulino proprio in Bregaglia, così lontano dal mercato e anche dalle zone di produzione. Quando hanno fondato questo mulino, la situazione geografica qua vicino alla frontiera era interessante perché appunto si comperava il grano in gran parte dall'Italia. Oggi il grano arriva appunto tutto da Landquart, tutto grano svizzero, grano in gran parte frumento, poi segale, orzo, grano saraceno, arriva quasi esclusivamente, produciamo più o meno dai 200 ai 230 tonnellate di farina all'anno, di cui un tre quarti sono grano biologico che noi produciamo per la Gran Alpin, un consorzio di contadini sparsi in tutto il cantone, sono circa 110. In questo quantitativo è compreso anche circa dai 50 alle 100 tonnellate di orzo perlato da minestra, che facciamo su incarico della Gran Alpin per la Coop Svizzera. Tre quarti della produzione sono biologico per la Gran Alpin e l'altro quarto è grano convenzionale, sempre dal centro di raccolta di Landquart, col quale produciamo farine panificabili per alcune panetterie qua nella regione.
Torniamo in compagnia di Flavia Plozza della Biblioteca Regionale Moesana, che ha sede a Soazza, perché ci sono diversi tipi appunto di mulini. Abbiamo detto quelli che servivano per macinare il grano, le granaglie, c'era quello che serviva per la follatura della lana, poi la segheria naturalmente, ma c'era anche un edificio che solitamente non si pensa o non si associa a un mulino, la caseria.
Esatto, il caseificio sociale fu costruito nel 1897 e per quei tempi era un'opera veramente all'avanguardia e funzionava grazie alla forza della roggia. Come ha studiato Paolo Mantovani, c'era una grande ruota di legno azionata con l'acqua della roggia che metteva in moto, con un complicato sistema di alberi rotanti, cinghie e pulegge, le macchine della caseria. Poi a poco si è modernizzato, poi è arrivata l'energia elettrica e poi è cambiato tutto. Alla fine la caseria non esiste più.
Per un certo periodo di tempo era stata trasformata in biblioteca comunale.
Esatto, per diversi anni è stata la sede della biblioteca comunale di Soazza, prima che nel 2008 venisse costruito il centro culturale a Soazza, che ospita appunto anche la biblioteca.
Parlavamo prima anche della lavorazione della pietra ollare, perché anche questo per Soazza è stato sicuramente un capitolo molto importante.
Esatto, è stata una fonte di reddito per la gente e poi con la pietra ollare bisogna pensare che si faceva di tutto, dalla costruzione delle stufe, che adesso sono ritornate di moda, sono moderne, ma non si può più usare la pietra ollare di qua perché non c'è più, non rende comunque scavarla, agli utensili da cucina, si facevano pentole, si facevano tante cose che venivano usate in casa e questo tutto con la pietra ollare.
E molto probabilmente questo commercio era davvero importante, tanto che a metà Cinquecento Milano impedì l'importazione di manufatti dal Moesano in pietra ollare proprio per favorire la produzione invece in Valchiavenna a Piuro. E andiamo perciò in Valtellina, varchiamo il confine, per andare nella terra dei pizzoccheri a Teglio, dove si trovano alcune realtà industriali significative, soprattutto nella produzione di grano saraceno, l'ingrediente principe delle tagliatelle nere. Una di queste realtà produttive è il Molino Tudori, attivo da 4 generazioni.
Il primo molino della famiglia Tudori Mugnai da 4 generazioni è ancora perfettamente funzionante. Ristrutturato dal comune di Teglio, viene oggi utilizzato dai pochi contadini che coltivano ancora il grano saraceno. Il molino industriale recentemente realizzato si trova invece alle porte del paese. Ci accoglie Davide che con la sorella, il cognato e i genitori manda avanti questa struttura modernissima e all'avanguardia, tanto da essersi fregiata di prestigiosi marchi. Spiga Barrata, rilasciata dall'Associazione Italiana Celiachia, e il certificato ISO 9001-2008 a firma dell'ente norvegese DNV, leader mondiale specializzato nel settore agroalimentare. Una struttura all'avanguardia, dicevamo, azionata non più dalla forza dell'acqua, ma possiamo dire da quella del sole.
Un impianto fotovoltaico da 125 kW che è entrato in funzione proprio nel mese di aprile, quindi saremo autonomi dal punto di vista dell'energia elettrica.
La famiglia Tudori dipende invece quasi esclusivamente dall'estero quando parliamo di approvvigionamento di materia prima.
Noi il grano lo dobbiamo importare tutto, perché purtroppo neanche sul territorio italiano c'è grossa disponibilità, e noi in particolare lo importiamo dalla Polonia, ecco, dove abbiamo da parecchi anni una collaborazione con un'azienda in Polonia e con una serie di contadini che lavorano per noi, quindi abbiamo una filiera tracciata europea, quindi garantiamo un prodotto assolutamente di qualità.
E sappiamo, poiché ce ne siamo occupati proprio in una recente puntata, che il grano saraceno ha trovato in alcuni eroici contadini valtellinesi dei paladini motivati. C'è addirittura chi coltiva qui le varietà autoctone, ma certo servirebbero coltivazioni su più larga scala, come sottolinea ancora Davide Tudori.
Sono 3 anni che stiamo collaborando con la Coldiretti del Piemonte per avere una filiera nazionale tracciata e quindi di un prodotto italiano, e pian pianino, ecco, stiamo aumentando la produzione, i quantitativi. Al momento siamo a circa 300 quintali di prodotto, l'idea è di arrivare almeno a 1 migliaio. Per il prodotto italiano. Per quanto riguarda invece il prodotto che acquistiamo noi, ne acquistiamo circa 4.000 tonnellate all'anno, quindi diciamo tra biologico e convenzionale. È aumentata la domanda di questo tipo di prodotto, legato molto anche al discorso del gluten free, del biologico, che sta comunque avendo una forte crescita negli ultimi anni, e quindi ecco, la prospettiva è quella di poter sicuramente continuare su questa strada.
Le sfide non mancheranno certo per il settore, a cominciare da quella imposta dall'Europa dopo il via libera alla commercializzazione di farine di insetti.
Questa è una nuova sfida. D'altronde, ecco, si è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e che comunque poi sarà sempre il consumatore che sceglie. Sicuramente qualcuno apprezzerà probabilmente e diventerà consumatore di farina di insetti. Però sicuramente continuerà anche a mangiare i pizzoccheri e la polenta, come l'hanno sempre mangiata anche i nostri nonni.
Siamo in chiusura, Flavia Plozza, ancora due domande. La prima, per chi volesse interessarsi ai mulini di Soazza, come può fare?
Sì, in biblioteca abbiamo la documentazione, basta contattare la biblioteca regionale Moesana e abbiamo a disposizione documentazione e siamo ben contenti di poter fornire informazioni.
E c'è anche spazio per i più piccoli, perché Paolo Mantovani
ha riportato una leggenda che riguarda un folletto, il folletto della Cotta Verda, che era un folletto che si divertiva a fare dei dispetti al mugnaio che aveva un mulino, uno dei primi mulini, proprio sotto la sorgente di Roncaia. Quindi ai bambini si racconta anche questa storia, che è divertente, però informa anche su come funzionava il mulino.
Grazie per essere stata nostra ospite. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano e settimanale di informazione più longevo del mondo per questa settimana chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.